Magari.
Magari.
Il mondo com'è
e come potrebbe essere.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla radio vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Siamo felicissimi di avere quest'oggi nuovamente ospiti nella nostra rubrica un sacerdote che ha speso ormai tanti anni e tanti ancora, speriamo ne spenderà, per i ragazzi di strada in Brasile. Forse l'avrete già capito perché, ripeto, non è la prima volta che è stato qui ospite da noi. Abbiamo il piacere di avere di passaggio in Italia padre Renato Chiera, che tra pochissimo darò il benvenuto. Voglio soltanto ricordare che l'organizzazione che è ormai da tempo si occupa appunto da tempo dei ragazzi, dei bambini di strada, e vedremo in tante forme in Brasile, in varie città del Brasile, si chiama Casa do Menor. Esiste anche proprio in Italia una interfaccia importantissima, tra l'altro, proprio per coloro che poi operano in Brasile, e in questo senso ce ne parlerà in maniera più sintetica l'altra nostra gradita ospite. Allora cominciamo con ordine, diamo proprio il benvenuto a padre Renato Chiera di Mondovì, ma soprattutto ormai da tanti anni attivo in Brasile. Salute padre Renato.
Ciao a tutti, sono felice di poter essere qui di nuovo ospite della Radio Vaticana per dare anche un volto della Chiesa, questa Chiesa molto criticata, molto contestata, che però ha dei volti a volte molto positivi. E quando io voglio portare il volto di una Chiesa che in Brasile lavora nelle periferie, è una presenza di amore al lato di chi non è amato da nessuno, e l'espressione più forte di questa mancanza di amore sono i ragazzi di strada, che sono ragazzi di strada e nella strada, perché non hanno nessun riferimento e hanno tutti i riferimenti. A tutti voi un grande abbraccio.
Ecco, avete sentito il piglio di padre Renato Chiera, magari ve lo ricordavate, ecco, come sentite il piglio è rimasto lo stesso, forse è aumentato, anche perché vedremo che in realtà i problemi non sono certo diminuiti in questo Brasile che cresce così tanto, che sta diventando una potenza. Ne parleremo tra pochissimo proprio con, tra l'altro, con padre Renato. Voglio dare anche il benvenuto alla nostra ulteriore gradita ospite, vale a dire Donatella Martini, che ci parlerà naturalmente anche dell'aspetto, diciamo, soprattutto ci darà delle indicazioni utili sulla Casa do Menor Italia, che è, ripeto, un'interfaccia molto importante. Non è vero padre Renato, è importante quello che si fa anche in Italia?
È perché noi, se non ci fosse stata una rete di solidarietà in Italia, noi non saremmo riusciti a costruire quello che si è costruito. Il nostro è opera di un parto comunitario che ha come partner vari soggetti in Europa, oltre che in Italia, e anche adesso in Brasile, perché vogliamo che il Brasile entri in questo mutiran di solidarietà, cioè in questa azione della solidarietà, perché il Brasile sta crescendo, voi ne sentite parlare in tante maniere, è quasi ottava potenza economica del mondo, però l'emarginazione e l'esclusione forse sono più tragiche, proprio perché c'è più ricchezza.
Padre Renato, prima proprio di entrare a parlare della realtà brasiliana, anche rispetto a questa prospettiva di cui ci stai parlando, questo paese che, ripeto, sta diciamo crescendo a livello economico, anche di influenza internazionale, in sintesi, per quanto sia possibile, per coloro che magari ancora non conoscono Casa do Menor, padre Renato Chiera, diamo delle indicazioni utili per poi parlare più nel dettaglio. Ecco, che cos'è Casa do Menor?
Casa do Menor è una grande mamma comunitaria, vuole essere la presenza dell'amore di Dio accanto a chi non si sente figlio e non si sente amato da nessuno, e è ucciso e è buttato nelle strade, è buttato nella prostituzione, è buttato nel narcotraffico. La Casa do Menor, ecco, è diventata questa presenza anche fatta da tanti attori brasiliani. Abbiamo tanti ragazzi, tanti giovani, tanti animatori, tante papà e mamme sociali che fanno questa famiglia attorno a chi non ha famiglia. Oggi quest'anno noi celebriamo 25 anni della Casa Dumenor, il 12 di ottobre, che è il giorno della Nostra Signora Aparecida e che è il giorno in Brasile dedicato ai bambini, la giornata dei bambini. Noi siamo nati 25 anni fa e siamo oggi non solo nella periferia di Rio, perché noi siamo nati nella Baixada Fluminense, il posto che era più drammatico del Brasile, ma oggi noi siamo in 5 stati del Brasile, perché Dio ci chiama in vari posti e noi vogliamo essere presenti là dove Lui vuole che portiamo vita. Per questo siamo già in 5 stati, siamo stati in Africa un anno, forse ci ritorneremo quando saremo più preparati. Ci chiamano da tante parti del Brasile e chi ci chiama è la Chiesa attraverso i suoi vescovi.
Ecco, Padre Renato, quando dici siamo in 5 stati in Brasile, in che termini? Sempre per aiutare a far comprendere alla gente che Casa Dumenor si comprende una casa d'accoglienza in linea di massima. Chi sono coloro che possono entrare in queste case? Dove li andate a cercare? O sono loro che cercano voi? Insomma, come funziona?
Beh, la Casa Dumenor è fatta come clientela, diciamo così, i ragazzi esclusi da 0 a 18 anni. Ragazzi che o bambini anche. L'altro giorno ci è arrivata una bambina di 3 giorni venduta dalla mamma per 10 reali.
È una, vale a dire?
Per, è la 10 reali sono 3 euro e ecco, mezzo, è quello che vale una dose di cocaina. Allora, abbiamo dei bebè, dei bambini neonati, abbiamo dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani. Noi lavoriamo in questa fascia di ragazzi, adolescenti e giovani esclusi, pericolosi nel narcotraffico, nella strada, nella prostituzione, nella violenza, nella droga. Noi diciamo che siamo nati per quelli che nessuno vuole. Allora, qual è il nostro tipo di lavoro? Abbiamo un approccio alla strada, il primo momento, dove cerchiamo di fare l'innamoramento con i ragazzi. Loro devono sentire che c'è qualcuno che si interessa di loro. Perché? Lo capiranno loro. Non abbiamo interessi, ne capiranno che c'è qualcosa di più, allora ce lo domandano: perché venite a trovarci? Quando creiamo questo rapporto, questa relazione con qualcuno che vuole loro bene, poi noi proponiamo una vita differente da quella della strada, del narcotraffico, della morte, della violenza, e allora li accogliamo in case di prima accoglienza, dove loro ancora hanno ritorno alla strada perché c'è la droga. Molte volte mi dicono: la droga non mi lascia stare qua, devo ritornare. E poi lì, quando trovano qualcuno che diventa riferimento, allora si fermano. Si fermano non perché hanno trovato delle case belle, hanno trovato una possibilità di futuro, ma perché hanno trovato qualcuno che li ama così come sono. Hanno trovato la presenza di qualcuno che li fa sentire figli. Allora si fermano e allora hanno le case là. Entriamo nelle case famiglie dove loro fanno una vita di famiglia e è lì che cominciano ad amarsi, a dire: adesso voglio studiare, voglio professionalizzarmi. Allora noi abbiamo tutto il lavoro di professionalizzazione amplissimo, che non è solo per ragazzi di strada, ma per tutti i ragazzi che sono a rischio nelle periferie.
E c'è un termine finale di possibile accoglienza oppure si può continuare ad assisterli indefinitamente?
No. Noi oggi abbiamo una legge che ci impedisce di stare con loro tanto tempo. L'idea è buona, vogliono evitare l'istituzionalizzazione. Noi possiamo tenere dei ragazzi al massimo 2 anni. Io credo che questo però è ingiusto, perché in 2 anni noi non riusciamo a prendere un ragazzo dalla strada, un ragazzo ferito nel cuore, nell'anima, ferite profondissime, recuperarlo a livello umano, recuperarlo psicologicamente, un ragazzo che non ha studiato, dargli uno studio che sia fondamentale e dare una professione. Non è possibile. E qui in questo io bisticcio con la nuova legge brasiliana, con i nuovi giudici, perché questo non è amore ai bambini.
Ecco, quindi tra l'altro, infatti, a lume di naso potremmo dire, 2 anni effettivamente per delle situazioni così difficili non sembrano certo tanti, e quindi si rischia che poi dopo 2 anni la persona che stava magari cercando di riemergere poi vada di nuovo a fondo.
Ecco, e questo è il dolore nostro. I giudici che non hanno testa, e ce ne sono anche, alcuni hanno testa, altri ce l'hanno meno, quando vogliono solo seguire la legge e non applicano la legge alla crescita della vita, li espongono a questo rischio. Li mandano in casa, la famiglia o non c'è o non li vuole, e ritornano al narcotraffico e sono assassinati. Noi abbiamo già avuto due adolescenti che stavano riprendendosi e che adesso sono assassinati, sono stati assassinati.
Quanti sono attualmente i beneficiari nelle vostre case d'accoglienza, più
Beh,
o meno?
È sempre difficile dirlo perché abbiamo un vai e viene. Abbiamo circa 4.000.
4.000 in 5 stati differenti.
Sì, che sono raggiunti nelle varie forme di accoglienza, nelle case e soprattutto sono raggiunte attraverso la professionalizzazione. Noi abbiamo capito che per essere presenza di amore vero, un amore che li prepara come un papà e una mamma prepara il figlio per il futuro, bisogna dare scuola e bisogna dare professione.
Tu parli di papà e di mamma, ma per esempio i genitori di questi ragazzi sono comunque in comunicazione con voi oppure mai e poi mai?
Molte volte non esistono perché sono scomparsi e per molti motivi non li vogliamo giudicare, però sono genitori che sono scomparsi. Altre volte esistono e allora noi cerchiamo di recuperarli perché anche loro sono stati abbandonati. Dietro un bambino abbandonato c'è una famiglia che l'abbandona, ma dietro una famiglia che abbandona c'è una comunità che li ha abbandonati. Queste famiglie sono anche abbandonate, questi papà, queste mamme molte volte ci fanno grande pena e dobbiamo anche salvare loro.
Abbandonate, e allora questo mi porta un po' a chiederti anche qualche cosa di più su questo appunto Brasile, anche a livello istituzionale. Voi come Casa do Menor operate in queste aree, abbiamo detto 5 stati, tra cui voglio dire Rio de Janeiro, Recife, delle realtà molto importanti. Sì. Quello che mi premerebbe chiederti è proprio il vostro rapporto a questo punto con le istituzioni, in che senso? Perché sono abbandonati? Che cosa fanno le istituzioni del Brasile? Ricordiamo, in fondo c'è stato un periodo presidenziale con un presidente come Lula da Silva, che teoricamente doveva essere estremamente impegnato verso il sociale. Dov'è che manca, se manca, la presenza istituzionale?
Ecco, il Brasile è migliorato, come hai detto bene tu, ma non è migliorato per tutti. Lula è riuscito a aiutare a uscire dalla povertà 12 milioni di famiglie, però il governo non è riuscito ad attingere gli esclusi, quelli che non sono visti perché non hanno quantificazione, non hanno certificato di nascita, non esistono. E il governo si rende conto di questo, che c'è una fascia grande di totalmente esclusi, che non sono raggiungibili, e adesso Dilma dice che vorrebbe lavorare con questa fascia.
Dilma Rousseff, che è la nuova presidente.
È la nuova presidente. Adesso noi stiamo lavorando con questa fascia. Oggi abbiamo più difficoltà di ieri, perché il governo, siccome interviene socialmente, non ha più dei programmi direzionati a queste persone escluse, ha programmi provvisori. Durano 6 mesi, programmi per liberare dal lavoro minorile, per la antiprostituzione, però sono programmi che in 6 mesi non riescono a risolvere. Sono programmi a contagoccia, noi diciamo. E le associazioni che stanno lavorando in questa esclusione trovano moltissime difficoltà oggi. Molte associazioni hanno chiuso. A Rio, per esempio, ci sono solo più 5 associazioni che lavorano, hanno una piccola accoglienza. Noi siamo quelli che resistiamo di più, anche perché abbiamo ancora un appoggio europeo.
Ecco, Rio, hai nominato Rio, una città che sta ormai proiettandosi sempre più verso i mondiali di calcio e le Olimpiadi, quindi sappiamo quanto contino a livello internazionale di immagine questo tipo di eventi. Come si concilia una realtà come quella che ci hai detto, che certamente non è risolta a livello di povertà, esclusione, miseria, e la necessità di far apparire la città perfetta?
Beh, se voi venite a Rio adesso vedete che è un grande cantiere di opere. C'è un desiderio sociale di migliorare, non possiamo solo giudicare male. Però c'è tanta preoccupazione per mostrare un'immagine di Rio meno violenta, perché Rio ha un'immagine fuori molto brutta. E allora il governatore Sergio Cabral, che è una persona anche sensibile, uno nuovo, giovane ancora, ecco, sta facendo tutto un lavoro insieme al sindaco per mostrare un Rio differente. E c'è oggi un shock, lo chiamano shock di ordine. Vuol dire un intervento forte per mettere ordine dove c'era tanta violenza. E stanno occupando le favele dove imperava il narcotraffico con le sue varie fazioni. E ci sono invasioni attraverso la polizia, l'esercito, con i carri armati, tutto quando è necessario, con gli elicotteri, entrano in queste favele sterminate dove il dominio era del narcotraffico. Sono tre grandi fazioni, o delle milizie, che è un'altra fazione fatta dai militari, e allora entrano militari pacificatori, la polizia pacificatrice. E ha degli aspetti positivi perché la gente si sente più sicura, però c'è tutta una vernice anche. L'altro giorno è arrivata a me una ragazzina a mezzanotte che veniva da una di queste favele, Villa Cruzeiro, che è stata rapacificata. Lei mi diceva, ma là dietro continua tutto come prima, però è buono che adesso la polizia ha controllato queste fazioni che non si uccidono più tra di loro. E non solo, adesso si tenta di mettere del lavoro sociale, cioè non solo intervento della polizia per mettere l'ordine, ma anche un lavoro sociale. E è un shock di ordine, e noi diciamo che bisogna fare un shock di presenza, non solo di mettere ordine. Bisognerà avere presenza nelle favele dove il governo, dove la comunità è sempre stata assenza.
E quindi probabilmente proprio anche l'opera di Casa Domenoro in questo senso sarà preziosa. Mi collego a questa presenza che giustamente richiami e evochi, anche perché mi ha colpito, entrando in studio, Padre Renato mi parlava della mancanza ormai sempre più di barriere a livello di valori, soprattutto per la gioventù. Uno degli elementi che rende più difficile rispetto magari a tempo fa la vostra azione, che rende più complessa, è proprio questa mancanza di riferimenti, in particolare per la gioventù. Dici qualcosa al riguardo?
Ecco, io sono preoccupato per il Brasile, anche se esternamente vediamo che cresce economicamente, però sono preoccupato perché in 33 anni che sono là vedo la perdita di valori, la perdita di riferimenti, la perdita di criteri, la perdita di modelli. Tutto è ridotto a oggetto di consumo. I ragazzi non hanno modelli, i ragazzi non hanno limiti, non hanno delle dighe, non nel senso peggiorativo, ma non c'è nessuno che aiuti loro a capire dove sono i valori, nessuno che aiuti loro a capire come si fa a essere felici. E noi lo stiamo facendo attraverso i ragazzi di strada, che sono quelli che in questo momento hanno un aiuto molto grande da parte anche a Casa Domenoro, perché noi non vogliamo solo fare un lavoro sociale, noi vogliamo aiutare i ragazzi a cambiare di dentro, a sentire che sono amati, che hanno valore, che possono amare. E lavoriamo con i ragazzi di strada con la parola di vita, prendiamo ogni giorno la parola di Vangelo, perché il Vangelo ti insegna a vivere e amare come ama Dio. Insegniamo a questi ragazzi che se loro amano e vivono il dado dell'amore, loro sono felici. Se loro vivono per gli altri, e allora lasciano la droga.
Sono più ragazzi o più ragazze quelle?
Sono più ragazzi, ma con le ragazze è più difficile.
Perché?
Perché le ragazze, prima, che sono più ferite. Sono ferite ma non lo possono dire. C'è l'abuso sessuale, è una cosa vergognosa e straripante. L'altro giorno sono arrivate due ragazze che sono due gemelle, il papà che le usava. Sono arrivati altre due, che sono due ragazzine, una di 10 anni e l'altra di 12 anni, che papà e mamma offrivano ai clienti esterni sotto pagamento, e loro si rivoltavano ma dovevano accettare questo. Allora le ragazze non possono dire questo perché si vergognano, perché dicono, ma sono io che sono una svergognata. E poi altra cosa, le ragazze con più facilità, con 15, 16, 14 anni, trovano un compagno che le prende, le assume per qualche tempo, le usa, per cui apparentemente non hanno una realtà di questo tipo. L'altra notte è arrivata una ragazzina di 12 anni che mi dice, io sono qui, sono gravida, 12 anni, sono incinta del capo del narcotraffico. Ho chiesto aiuto, mi ha detto, guarda che il capo ha detto, noi voi ragazze vi usiamo e vi buttiamo, non venirmi a chiedere niente. Mi dice, ma io sono incinta, ma sono stata stuprata già dal mio patrigno, e prima ancora sono stata stuprata in strada da un uomo che mi dava le caramelle.
Ecco, questa è una storia, anzi ringraziamo Padre Renato, perché queste sono... È la realtà più o meno quotidiana che Casa do Menor affronta in Brasile. Prima di tornare e concludere con padre Renato, però volevo chiedere brevemente a Donatella Martini, che è qui con noi e che è un caposaldo proprio della Casa do Menor in Italia, come ci si può mettere in contatto con Casa do Menor e come si può aiutare a sostenere l'azione di padre Renato.
Sì, segnalerei agli ascoltatori semplicemente i nostri due siti, sia quello italiano www.casadomenor.it e quello brasiliano www.casadomenor.org.br. Qui troverete tutti i dati con i quali contattarci, i telefoni dei due uffici in Piemonte, uno a Cuneo e l'altro a Villanova Mondovì, dove ci saranno sempre persone, volontari che vi spiegheranno, che vi diranno come potete aiutarci. Abbiamo moltissime adozioni a distanza che ci consentono di aiutare appunto il mantenimento di questi bambini e adolescenti in Brasile. L'adozione a distanza si può fare, non c'è una cifra limite, si può intervenire con quanto si può e si vuole. L'unica differenza dall'adozione a distanza alla donazione occasionale è appunto una richiesta di costanza nei versamenti, ma non ci sono limiti assolutamente di cifra.
Perfetto, io ripeto i due siti www.casadomenor.it oppure www.casadomenor.org.br, che sta per Brasile. Credo che il modo migliore per concludere con padre Renato, che parlava di presenza, è proprio anche parlare di questo libro che ho sotto gli occhi. Padre Renato tra poco tornerà in Brasile, ci lascia però per esempio questo bel volume che vorrei lui commentasse in un minuto per dirci di che si tratta, chi lo ha pubblicato, ecco appunto che cosa troveranno i nostri ascoltatori al proprio interno.
Ecco Luca, sì, io sono contento di poter dare un piccolo contributo anche al mondo occidentale attraverso questo libro Presenza, frutto di una vita, 25 anni al lato di quelli che non hanno presenza. Noi abbiamo captato che la più grande tragedia non è essere poveri e non essere figli, non essere amati e non avere nessuno che sia presenza al mio lato, che mi aspetti la sera e che mi voglia bene, mi accetti sempre. Questo è il dramma dei ragazzi non amati del Brasile e del mondo. E allora noi abbiamo captato che il loro grido è un grido per essere figli. L'esperienza fondamentale dell'essere umano, anche di te che stai ascoltandomi, è di essere figlio, la prima esperienza. Se questa esperienza di essere figlio avviene all'insegna dell'armonia, tu hai un papà, hai una mamma, hai qualcuno che ti accoglie, poi tu cresci in armonia. Se non c'è questa esperienza di presenza, di essere amati da qualcuno, di essere figlio, tu non ti ami e tu non riesci ad essere fratello e domani non riesci ad amare e non riesci ad essere fecondo. Allora, questo è un piccolo contributo che noi vorremmo dare anche al primo mondo. Il primo mondo riempie i bambini di cose, ma le cose non sostituiscono la presenza. E allora io vorrei che anche voi genitori, voi insegnanti, voi educatori, agenti sociali, vi domandaste: sarà che dal Brasile non arriva, dai ragazzi di strada del Brasile, un grido, che anche il grido dei nostri ragazzi, ricchi di tante cose ma poveri sempre di più di rapporti e di presenza, presenza, che è una parola pregnante, che dice tutto. Dio si è fatto presenza per dire: ci sono qui per voi, non vi giudico, vi accolgo come siete, sono qui per dare vita.
E presenza per l'appunto è proprio il titolo del libro di Renato Chiera, padre Renato Chiera, Presenza, educare alle frontiere dell'esclusione, edito da Giaca Book, quindi potrete trovare questo volume in cui anche sono sviluppati proprio i temi di cui ci ha parlato qui oggi padre Renato Chiera. Tra l'altro c'è una bellissima foto in copertina con una serie di ragazzi di strada, si vede dai loro occhi, lo sto guardando in questo momento, anche quel filo, ecco, qui si vede che loro ce l'hanno fatta, grazie propriamente alla Casa do Menor, si vede anche che magari poteva non andare bene per loro, quindi motivo in più per capire quanto sia importante l'azione di Casa do Menor e di padre Renato Chiera. Il nostro tempo purtroppo termina qui, non termineranno i nostri incontri, spero, con padre Renato, che ogni volta che viene in Italia ci fa l'onore di venirci a trovare. Io lo ringrazio moltissimo, gli auguro naturalmente un buon rientro in Brasile. Brasile e soprattutto una prosecuzione della sua azione così importante. Grazie Padre Renato.
Grazie a voi tutti e continuiamo insieme a essere presenza.
E grazie naturalmente anche a Donatella Martini che ci ha spiegato anche l'importanza, soprattutto ricordato come contattare Casa Domenor. Grazie anche a lei e buon lavoro.
Grazie Lucas, grazie agli ascoltatori.
Quindi www.casadomenor.it, www.casadomenor.org.br. Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, magari la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, però c'è Padre Renato che vuole dirmi qualcosa. Un secondo.
Noi abbiamo anche una radio, radiopresenzaonline.com.
Radiopresenzaonline.com.
Che va in tutto il mondo.
E allora stavo dicendo che magari il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, or also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Learn much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.